A Firenze Caterina mette in fuga il popolo che era in tumulto. È un titolo corretto, anche perché evita il riferimento al tumulto dei ciompi, perché anche se è entrato ormai nel linguaggio e nel riferimento comune come episodio, quello che capitò a Caterina in quell'anno non è propriamente legato al tumulto dei ciompi. Capitò leggermente prima, in una situazione estremamente complicata. Guardando il quadro della nostra politica italiana attuale, possiamo avere un'idea della confusione politica che regnava in Firenze in quell'anno 1378. Per poter inquadrare un po' la vicenda, dobbiamo vedere la situazione generale della città. E poi cercherò di raccontarvi l'episodio in cui è protagonista Caterina e ve lo racconterò 4 volte, così alla fine lo imparerete. Perché seguirò 4 testi diversi, anche per vedere come si è venuta a formare la narrazione e l'informazione su questo episodio. Però prima dobbiamo guardare la situazione complessiva. Il problema a Firenze era scoppiato qualche anno prima, verso il 74 e 75, quando c'era stato un movimento popolare di forte contestazione dei legati pontifici. Da parecchio tempo il Papa si era trasferito ad Avignone e i cardinali erano quasi tutti francesi, erano pochi, 10-20 circa. Erano nobili francesi, spesso condottieri militari, governatori delle varie città, e cercavano di depredarle, di fare soldi più che potevano. La situazione quindi era abbastanza difficile. Molte città cominciavano a patire questa situazione. Firenze si fece leader di un movimento di polemica contro questi governatori pontifici, considerati come sfruttatori, predoni. Però l'aria era quella di una guerra di religione, proprio una contestazione forte della Chiesa. Il simbolo di questa rivolta era la bandiera rossa. I comuni che innalzavano la bandiera rossa erano quelli che appartenevano alla Lega di contestazione contro la Chiesa, contro il papato. E Firenze portò dalla sua molti grandi municipi d'Italia, creando una lega con decine di grandi comuni che volevano una liberazione da questo governo pontificio e contestavano lo sfruttamento della Chiesa. Però potete immaginare che dentro tutto questo si inserivano molti altri interessi di parte, di commercio, di politica, di potere. E la situazione fu molto tesa. fra il governo di Firenze e il papato. In questa occasione a Firenze venne creata una nuova magistratura, chiamati gli otto di guerra. Otto uomini scelti dal popolo avevano il compito di gestire questa guerra. Era una specie di dittatura gestita da un consiglio di otto uomini. Quello più acceso, un po' il capo di questi otto di guerra, si chiamava Giovanni Dini. Ed è un personaggio che domina la politica in quegli anni. All'inizio del 1376, Dini mandò un'ambasceria ad Avignone per trattare la situazione. E mandò un grande parlatore, un politico molto furbo e un signore ricchissimo, ma non molto sveglio. Ebbe a dire: abbiamo mandato un pavone, una volpe e un cammello, convinto che questi tre avrebbero messo a posto le cose. Presentarono la situazione di Firenze, chiesero l'appoggio del Papa, parlarono male dei governatori e dei cardinali, convinti di conquistare l'attenzione del Papa. E invece fu un fallimento, fu una missione assolutamente sbagliata e in quell'anno stesso, 31 marzo, il Papa mandò l'interdizione su Firenze, la scomunica e la proibizione della celebrazione del culto, a partire dal 14 di maggio. Fu un atto pesantissimo, abbastanza raro in quel periodo. Fu un intervento di forza. Oggi noi lo chiameremmo embargo, perché se la città di Firenze era scomunicata ed era interdetta ogni celebrazione liturgica, chiunque avesse dei debiti con un fiorentino non doveva più restituirgli niente. Era proibito comperare e vendere coi fiorentini. Dentro la città di Firenze non si poteva celebrare nessuna messa e nessun sacramento. Quindi nessuno poteva essere battezzato, non si potevano fare i funerali, non si poteva fare nessuna celebrazione. Si venne a creare una tensione notevole, perché i capi di Firenze sì che erano contrari a questo potere della Chiesa, ma non contro la fede cristiana. E la gente era attaccata alle istituzioni e alle pratiche religiose. Pensate come lo è ancora oggi, nonostante tutto. Allora era veramente legata a queste celebrazioni, per cui l'interdetto papale fu un colpo tremendo. Giovanni Dini, a quel punto, non sapendo più cosa fare, chiese consiglio a un altro politico molto più moderato, un tecnico, Niccolò Soderini, ricco banchiere di Firenze, amico di Caterina da Siena. E Soderini consigliò gli otto di guerra di mandare come ambasciatrice della Repubblica Fiorentina questa suora di Siena, che poteva rappresentare bene gli interessi della Repubblica. Una donna, una religiosa di un'altra città, conosciuta, stimata perché affezionata alla Chiesa, poteva garantire la situazione di Firenze. E fu così che Caterina andò ad Avignone. Non vi andò di sua libera iniziativa, ma vi andò come delegata del governo di Firenze per trattare questa situazione. Fu però una scelta non condivisa. Dini diede gli incarichi a Caterina, ma non mantenne la parola. Quando Caterina si presentò ad Avignone, venne sconfessata dalla Repubblica Fiorentina. Arrivarono gli ambasciatori ufficiali e la misero da parte. E quindi si trovò in una situazione molto antipatica, perché era stata mandata con un incarico e nel momento ufficiale arrivano quelli che l'avevano mandato dicendo no, tu non c'entri niente, togliti dai piedi che facciamo noi. Si tolse dai piedi modestamente, ma rimase ad Avignone. La delegazione fiorentina fece un altro clamoroso insuccesso, tornò a casa con un fallimento senza ottenere nulla. Caterina invece si fermò ad Avignone e continuò gli incontri col Papa fino a convincerlo a ritornare a Roma. Siamo nell'autunno del 76. A settembre il Papa parte, il viaggio è lungo e arriva a Roma ai primi del 77. Caterina fa più o meno lo stesso tragitto, nel periodo di ottobre si ferma anche qui a Varazze. La situazione a Firenze non è cambiata ed è durata ancora per tutto il 77 e per la prima parte del 78, quindi 2 anni. La città fu assolutamente senza celebrazioni religiose. Potete immaginare anche la situazione del clero. Non abbiamo le informazioni dettagliate. Tutti l'avranno osservata questa norma? Il vescovo di Firenze era preso fra due fuochi. Da una parte doveva obbedire al Papa, dall'altra aveva i signori di Firenze che lo invitavano a disobbedire. E tutti i quartieri e le parrocchie avevano preti e frati a cui cercavano di strappare una disobbedienza, perché bisogna obbedire a Dio, celebrate i sacramenti. Aggiungete tutti i problemi economici, tutte le relazioni politiche che si erano create nel frattempo. Giovanni Acuto, che era prima al soldo del cardinale di Ginevra, passa nel frattempo a difendere gli interessi di Firenze. I banchieri fiorentini cercano di tirare dalla propria parte il grande condottiero. Il cardinale di Ginevra, Roberto di Ginevra, nipote di Gregorio XI, era accampato nell'inverno fra il 76 e il 77 a Cesena. E la gente di Cesena, devota al Papa, non tollerava che i soldati trattassero male le persone. Potete immaginare un esercito accampato in campagna cosa fa? Come minimo sequestra gli animali, svuota i granai e poi tante altre cose ancora peggiori nei confronti delle persone. La città di Cesena, dice noi, siamo fedeli al Papa, adesso la struttura militare del cardinale, nipote del Papa, ci tratta in questo modo, la gente fa delle sommosse, delle ribellioni, e il cardinale di Ginevra fece un macello. Lo chiamarono il macellaio di Cesena, una strage nella città. Potete immaginare gli umori delle cittadine italiane, perché poi si conoscevano, le notizie passavano da una città all'altra, quante idee circolavano. A Firenze c'erano tanti partiti diversi, a parte i Guelfi e i Ghibellini. La situazione in questo periodo era soprattutto guelfa, ma, per usare un linguaggio nostro, il partito dei Guelfi era pieno di correnti, che erano tanti partiti, e non si riusciva assolutamente a controllare la situazione. La situazione era quasi complicata come la nostra. In quel periodo Caterina era ritirata in un castello, in una valle presso Siena, in un periodo di tranquillità. Era in contatto però con padre Raimondo da Capua, che era il suo direttore spirituale. E Raimondo in quel periodo era diventato priore del convento di Santa Maria sopra Minerva, a Roma, chiesa nella quale è stata sepolta Santa Caterina. Gregorio XI, verso la fine del 1377, una domenica mattina mandò a chiamare padre Raimondo dicendogli: mi han detto che se Caterina andrà a Firenze, a nome mio otterrò la pace. Padre Raimondo dice: ma potrei andare io? Dice: no, è meglio mandare una donna, tratterebbero troppo male te. Lei è venuta a nome di Firenze a parlare al Papa, adesso il Papa la manda a nome suo a parlare a Firenze. Potremmo riuscire a risolvere la situazione. Allora padre Raimondo scrive una lettera a Caterina, la quale accetta e si reca a Firenze. Arriva a Firenze qualche giorno prima del 13 dicembre, prima di Santa Caterina, sì, di Santa Lucia. C'è una particolare relazione con Santa Lucia. La giovane Caterina aveva una grande venerazione per questa santa martire e cominciò da questo legame con la festa di Santa Lucia l'idea del possibile martirio. E coltivò proprio in quella occasione, lo dice lei stessa in alcune lettere, il desiderio di morire martire, di terminare la propria vita in modo glorioso, e le sembrava che quella potrebbe essere l'occasione buona. A nome del Papa lei chiedeva la pace, cercava di ottenere questa conciliazione che era apparentemente impossibile, e si offriva vittima di riconciliazione, di pace. È un'idea grandiosa, di una grande generosità, di una autentica imitazione del Cristo agnello. Lei, debole, affronta una situazione difficile, disposta a dare la vita, non con l'idea di imporre delle regole, di usare prepotenza, ma con lo stile di chi è disposto a perdere tutta la propria esistenza per creare una situazione di pace. Andò ad abitare nel palazzo di Nicolò Soderini, che in quel momento, come politico, stava avendo un notevole successo. Caterina partecipò ad alcune riunioni di politici e espresse le sue idee. Le dissero che c'erano pochi politici ancora contrari alla pace. La grande maggioranza ormai era favorevole, solo che questi pochi contrari avevano le leve del potere, erano gli otto di guerra che avevano ancora il comando. E Caterina sembra che abbia detto: e allora, se sono in pochi quelli che vogliono la guerra, rimuovete quei pochi e fate la pace. Presero il suo consiglio e probabilmente lo utilizzarono come un'arma politica. Nicolò Soderini adoperò il sistema della diffida, cioè quello che oggi potrebbe essere la sfiducia. Votare la sfiducia ad un governante in modo tale da far cadere il governo. E in quei primi mesi del 1378 ci fu un movimento politico enorme, indescrivibile, perché vennero sostituite tantissime cariche, ci furono faide, vendette, dimissioni, polemiche, in una situazione incomprensibile. Eravamo vicini ad una rivolta civile, non comandava nessuno e comandavano tutti. Nicolò Soderini si lasciò prendere la mano e, essendo un moderato, non era in grado di gestire tutta quella situazione così turbolenta. Venne eletto confaloniere di giustizia, che corrisponde un po' al nostro capo dello Stato, tenete conto però che siamo a livello di città. Uno della famiglia dei Medici, Salvestro dei Medici, che cercò di controllare la situazione, ma ebbe la malaugurata idea di chiamare il popolo a frenare i politici. Una specie di movimento di base, dove giovani che non sono nella politica vogliono mandare a casa tutti quelli che erano abituati alla politica. E si venne a creare una situazione ancora più complicata. Ed è proprio in questo momento, quando Salvestro de' Medici aizza il popolo a mandare a casa i politici, che succede di tutto, e succede l'episodio in cui Caterina rischia la vita. Questo movimento di popolo era chiamato degli ammoniti. Erano quelli che erano stati ammoniti affinché togliessero il potere ai politici. Ma ce n'erano di tutti i tipi e di tutte le tendenze politiche. Qualcuno era anche contrario a Soderini. E dato che quella suora di Siena abita nel palazzo Soderini ed era la sua alleata, era lei la consigliera, chi ce l'aveva con Soderini ce l'aveva anche con Caterina. E qui avvenne l'episodio. Nel frattempo era successa un'altra cosa molto importante. Era morto il Papa. Fu un anno particolare, il 78. Quando Gregorio XI era riuscito a mettere insieme tutti i vari capi delle varie città italiane e anche qualche autorità straniera perché facessero una riunione per firmare la pace, e si erano già tutti riuniti a Sarzana, 12 marzo iniziò questo convegno di Sarzana presieduto da Bernabò Visconti, signore di Milano, per trattare la pace con il papato. Il 27 marzo, improvvisamente, Gregorio XI muore. La situazione era complicata, non si poteva più trattare e quindi tornarono tutti a casa. Ma era complicata la situazione anche a Roma. Molti cardinali dalla Francia non arrivarono, fecero un conclave con una quindicina di cardinali. Immaginatevi la scena di Piazza San Pietro, ma non dovete immaginarvela come è oggi, perché la Basilica di San Pietro aveva una forma diversa. Avete presente Sant'Ambrogio di Milano? Ecco, la San Pietro Costantiniana aveva quella forma, quindi un grande portico e poi la basilica a tre navate come Santa Maria Maggiore, è rimasto come San Paolo fuori le mura, anche San Pietro era in questa forma. C'erano delle celle nel monastero adiacente a San Pietro dove si riunivano i cardinali. Tenete conto che il Papa abitava in Laterano, quindi il Vaticano non era la sede del Papa. I cardinali sono riuniti lì in questo monastero e il popolo assedia. Il grido che caratterizzò quel conclave fu «Romano lo volemo!». Dopo anni di papi francesi, adesso che quello che era tornato è morto, il prossimo lo vogliamo francese. Sì, lo vogliamo italiano. Lo vogliamo romano. E i cardinali ebbero paura e scelsero uno che non era cardinale, Bartolomeo Prignano, arcivescovo di Bari. Caterina l'aveva già conosciuto quando era vescovo di Acerenza, ma era alla corte di Avignone. Adesso era vescovo di Bari, ma abitava a Roma. Lo elessero e lui non ne sapeva niente. Fecero una specie di montatura scenica. convinsero il vecchio cardinal Tebaldeschi, novantenne romano, a fingere di essere stato eletto papa. Però avevano eletto l'altro. Quindi uscirono 8 aprile, suonarono le campane, romano l'avevamo fatto. Cardinal Tebaldeschi, il popolo acclamò, cantarono il Te Deum e il giorno dopo tutti i cardinali scapparono e mandarono una lettera al Prignano dicendo: veramente abbiamo eletto te. Quindi se anche non sei di Roma, era napoletano, però almeno italiano lo sei e quindi ti accetteranno. E lo accettarono anche perché era un tipo che dava l'impressione di voler cambiare la situazione. Come prima cosa tolse i privilegi ai cardinali, non diede delle regalie dopo la nomina, come erano soliti fare, chiese ai cardinali e ai vescovi che andassero nelle loro diocesi e che non tenessero corte a Roma, e perse subito la pazienza. Venne fuori un carattere irascibile. Prese il nome di Urbano VI. Il nome Urbano è un programma. Urbe è Roma. Quindi il Papa Urbano è il Papa che adesso sta a Roma ed è legato all'ambiente romano. Si lasciò prendere la mano dalla riforma e il carattere venne fuori iracondo, violento. Dicono che maltrattasse la gente, che insultasse anche i cardinali, che perdesse la pazienza mandando a quel paese le autorità, non volendo ricevere i nobili di Roma secondo il galateo tradizionale, per cui si inimicò facilmente l'aristocrazia, i cardinali francesi che non l'avevano votato, nel frattempo arrivarono a Roma. Però, come prima cosa, Urbano VI cercò di comporre la situazione fiorentina e convocò a Tivoli, quindi vicino a Roma, i vari capi per poter risolvere quella guerra che era stata chiamata degli 8 santi, perché i fiorentini dissero: se ci tolgono i santi, gli 8 di guerra sono i nostri santi. Quindi quegli 8 comandanti erano i santi di Firenze. Per cui quella vicenda passò alla storia come la guerra degli 8 santi. In questo momento a Firenze c'è la situazione sconvolta della politica e Caterina è lì presente. Come facciamo a sapere che cosa è successo propriamente? Ecco, allora andiamo un po' nell'ordine di queste 4 fonti, o meglio, 1, 2 fonti e le altre sono rielaborazioni. La prima fondamentale fonte è la testimonianza stessa di Caterina, che pochi giorni dopo quell'episodio scrisse a frate Raimondo da Capua la lettera che nell'epistolario è numerata 295. Molto avevo desiderato d'uno desiderio nuovo cresciuto in me oltre ad ogni modo usitato, di sostenere senza colpa in onore di Dio e in salute delle anime e in reformazione e bene della Santa Chiesa, tanto che il cuore si distillava per amore e desiderio che io avevo di ponere la vita. Il desiderio che io avevo, che Dio usasse la provvidenza sua e togliesse la forza alle demonia e la vita a me, fu adempiuto il desiderio mio di dare la vita per la verità e per la dolce sposa di Cristo. Non fu esaudito. I demoni non ebbero la forza di mandare all'aria il progetto, ma il mio desiderio di martirio non fu esaudito. Lo sposo eterno mi fece una grande beffa. Questa è una frase splendida che dice la sua situazione. Lo sposo eterno mi fece una grande beffa. Io mi ero illusa di morire martire, il Signore mi ha guidato lì, ero ormai convinta che avvenisse, e invece tutto si sciolse. Siccome Cristofano a bocca pienamente vi dirà. Quindi non dice niente. Nomina uno che era testimone, Cristoforo Guidini, che l'autore della lettera avrebbe raccontato a voce a Fra Raimondo quello che era capitato. Però qualcosa accenna. Anco parve che fussero legate le mani di colui che voleva fare. E dicendo io sono essa, togli me e lascia stare questa famiglia. Erano coltella che drittamente gli passavano il cuore. Oh babbo mio, sentite in voi ammirabile gaudio, perché mai in me non provai simili misteri con tanto gaudio. Io ho detto a quello là, sono io, ammazza me e lascia stare loro. E le mie parole furono come dei coltelli che gli attraversarono il cuore. E quello lì sembrava che avesse le mani legate e non mi fece niente. Il quadro storico non c'è, nessuna indicazione geografica, né temporale, né descrizione, se non pochi accenni. Quindi la documentazione storica primaria è lo stato d'animo di Caterina. Con questa idea della grande beffa, ma lo dice con affetto e con riconoscimento del proprio peccato. Dice, io mi ero montata la testa e in quel momento ho provato grande gioia nell'accorgermi che le cose andavano diversamente da come volevo io. Carissimo e dolcissimo Padre, spogliamoci di noi e vestiamoci della verità, e allora saremo sposi fedeli. E continua dicendo, è stata una ottima occasione per me per imparare a spogliarmi di me stessa, anche dei grandi desideri di martirio. Devo accettare quello che lo sposo mi ha chiesto. La nostra fonte è Raimondo da Capo, che informato da un testimone oculare, quel Cristoforo Guidini che era lì presente e incaricato da Caterina stessa di riferire quel che era capitato, lo scrisse nella sua vita. E l'opera di Raimondo da Capua è un testo fondamentale per conoscere questa storia. E la riporta proprio alla fine. nell'ultima parte della biografia, con l'intento di sottolineare la pazienza della santa. Durante questa sollevazione, tenuta desta da uomini irresponsabili, patirono molti innocenti e quasi tutti quelli che volevano la pace furono costretti a prendere la via dell'esilio. Tra questi ci fu la Santa Vergine, naturalmente Caterina, che solo a causa della pace era andata a Firenze e che da principio aveva dato il consiglio di privare della loro carica quei tali che si opponevano alla guerra, si opponevano alla pace. Fu annoverata la prima, lei, fra gli uomini malvagi, messa in così cattiva luce che la plebe ignorante gridava: prendiamola, bruciamola quella donna infame, trucidiamola. Coloro che l'aspitavano coi suoi allora la mandarono via, dicendo che non volevano ridursi a vedersi bruciar la casa per lei. Consapevole della sua innocenza e soffrendo volentieri per la causa della Santa Chiesa, lei non perdette la costanza e, sorridendo e dicendo parole di conforto ai suoi amici, andò in un luogo dove era un orto e quivi, dopo averli alquanto rinfrancati, si mise a pregare. Raimondo omette che gli amici che lo ospitavano era la famiglia Soderini e non dice che il palazzo Soderini fu bruciato in quella sommossa. La mandarono via per evitare che il palazzo venisse attaccato, venne ugualmente attaccato e fu bruciato. Il racconto dell'episodio ha una forte intonazione di calco evangelico, cioè Raimondo da Capua racconta l'episodio come il Getsemani di Caterina e adopera lo stesso linguaggio, sovrappone le parole del racconto giovanneo all'episodio storico in modo tale da mostrare lei come molto somigliante a lui. Finalmente, mentre lei pregava nell'orto come Cristo, giunsero alla rinfusa i satelliti di Satana con spade e bastoni, gridando: dov'è quella donna infame? Dov'è? Udite quelle grida, la Vergine, come se fosse stata invitata a un festino di nozze, si preparò al martirio che da tanto tempo desiderava e andò incontro a uno che con la spada sguainata urlava più degli altri. Sorridendo, gli si gettò ai piedi in ginocchio e gli disse: «Son io, Caterina, fai di me quello che ti permetterà il Signore. Da parte dell'Onnipotente, però, ti comando di non toccare nessuno di quelli che sono con me». Allora quel malvagio si costernò, tremò tutto, non trovò la forza di ferire e cominciò a sentire vergogna di starle davanti. Dopo averla cercata con bramosia feroce, ora che l'aveva davanti, la scacciava via gridando: «Partiti da me!» Ma quella, assetata di martirio, rispondeva: «Ci sto così bene qui. Dove devo andarmene ora? Io son pronta a patire per Cristo e per la sua Chiesa. È questo che desideravo e chiedevo da tanto tempo. Devo ora fuggire, quando ho trovato quello che desideravo? Mi offro vittima viva all'Eterno mio Sposo. Se tu sei destinato ad essere il mio immolatore, fai con sicurezza ciò che vuoi, perché io non muoverò un passo di qui. Non toccare però nessuno dei miei. Ma il Signore non permise a quello sgherro di infierire contro la Vergine, e quello se ne partì sbigottito con tutta la sua compagnia. Intanto i figlioli e le figliole spirituali di Caterina le si fecero attorno e si congratularono che fosse uscita illesa dalle mani degli empi. Lei invece era triste e disse piangendo: «Misera me, ho creduto che l'Onnipotente Signore compisse oggi la mia gloria e che come si era degnato di concedermi la rosa bianca della verginità, così volesse anche darmi la rosa rossa del martirio. Invece, quanta delusione! E tutto è avvenuto per gli innumerevoli miei peccati, i quali, per giusto giudizio di Dio, mi hanno privato di sì gran bene. Quanto sarebbe stata beata l'anima mia se avesse veduto spargere il mio sangue per amore di colui che mi ha redento col suo sangue». Notate come il modo di raccontare di Raimondo è già agiografico. Ne scrive già come della Santa Vergine e aggiunge le parole da predicatore, proprio per dare l'insegnamento ai suoi ascoltatori. E conclude poi: «Così Caterina, nel nome del Signore, scampò dalle mani degli empi e ottenne la pace tanto desiderata». Sì, la ottenne perché, fuggendo da quella situazione, andò ad abitare in un'altra casa, nella casa di un sarto. Poi si spostò ancora fuori Firenze, probabilmente arrivò nei possedimenti di Vallombrosa. Questa scena dovrebbe essere datata verso la fine di giugno, poco dopo la festa di San Giovanni Battista. La chiusura della contesa si ebbe il 18 di luglio. Il 18 luglio arrivò a Firenze il messaggero di pace, l'ambasciatore del Papa, su cavallo bianco con un grande ramo di ulivo, portava l'annuncio della riconciliazione, finito l'interdetto, rappacificato il popolo. E quindi Caterina rientrò in Firenze e non ebbe più contatti con l'autorità della città. La rivolta dei Ciompi scoppiò il 20 di luglio, due giorni dopo la proclamazione della pace. Quindi rimasero tranquilli il 18 e il 19, domenica e lunedì. Al martedì scoppiò il tumulto dei Ciompi, che tolsero Salvestro de' Medici e misero Michele di Lanzo come nuovo gonfaloniere di giustizia, il capo dei cardatori di lana. Durarono pochissimo, perché nel giro di pochi giorni vennero eliminati e ritornò una situazione di pace. Nessuno disse grazie a Caterina, che se ne andò in silenzio come in silenzio era venuta. E quindi l'episodio propriamente non è il tumulto dei Ciompi, ma il pericolo che corse nella situazione sconvolta degli ammoniti. Il grande storico Giovanni Jorgensen, autore della monumentale e migliore biografia di Santa Caterina, riprende il testo della lettera e il testo di Fra Raimondo e racconta tutte queste varie situazioni. Vi leggo, tanto per avere l'idea, l'episodio nel suo nucleo. Il 22 giugno Le corporazioni delle arti, armate e a stendardi spiegate, si riunirono in piazza della Signoria e percorsero la città, scagliandosi contro i palazzi guelfi più importanti. Palazzo Strozzi e Palazzo Albizzi furono saccheggiati. Al grido di «Viva il popolo!», gli insorti varcarono il Ponte Vecchio e giunsero nella piccola piazza Santa Felicita, davanti alla colonna elevata, si dice, in memoria della predicazione di San Pietro Martire contro i Patarini. Allora venne loro in mente la Domenicana. «Abbasso l'ipocrita Nicolò e la sua Santa Caterina!» vociavano. E senza tempo in mezzo, dettero la scalata alla costa di San Giorgio. La viuzza stretta fra due alte facciate di pietra e di mura, dalle quali trabocca il fogliame dei giardini. «Dov'è la fattucchiera?» urlavano. «Se la si scopre, la si fa a pezzi!» La trovarono. Era nel giardinetto attinente alla dimora che anche oggi è disposto a terrazza sull'altura e da dove si vede Firenze, il campanile di Giotto, Santa Maria del Fiore. La trovarono là, circondata dalle mantellate e dagli amici Neri, Barduccio e Ser Cristofano di Gano. Insieme contemplavano la città che agli occhi di Caterina era oscurata da nuvole di demoni. La masnada selvaggia invase il giardino e come il suo signore maestro nell'orto degli ulivi, la senese coraggiosamente si avanzò sola al loro incontro. Fra virgolette, ma lo sposo eterno mi fece una grande beffa. Come vedete, lo storico ha leggermente parafrasato il testo di Raimondo e ha aggiunto qualche indicazione di ipotetica identificazione del luogo. Se ne avete ancora voglia, vi leggo una quarta attestazione che è romanzata ed è tratta dal romanzo «La mia natura è il fuoco» di Louis de Vaux, che ha riscritto sostanzialmente lo Jürgensen. Anziché farne un trattato di storia, ne ha fatto un romanzo aggiungendo particolari, drammatizzando e creando un ambiente più confacente alla attenzione del lettore moderno. Caterina doveva lottare contro Firenze a capo della Lega Toscana. Tutti i suoi alleati continuavano a dirle che il governo di Dini doveva finire. Lo stesso Dini, con Dell'Antella e Corradino, non erano più graditi. La famosa legge fiorentina sulle cosiddette diffide sembrava essere il modo migliore per sistemarli. Essere ufficialmente diffidato per un politico fiorentino equivaleva a perdere la fiducia e questo lo escludeva immediatamente da ogni incarico. Fino a poco tempo prima, nessuna persona sana di mente avrebbe osato tentare questo espediente con un membro dei temibili otto della guerra. Ma i Guelfi avevano diffuso la notizia che la stessa Santa di Siena avesse insistito per l'uso della diffida. Quando Caterina lo venne a sapere, protestò con forza. «Credo che i nostri uomini siano andati un po' impulsivi», ammise Buonaccorso di Lapo, «ma ora è troppo tardi. Dini è stato diffidato, oggi, in assemblea». Non prendetevela, Suor Caterina, credetemi, è per il nostro bene. Quell'uomo era un demonio della cospirazione e non si poteva mai essere sicuri di cosa facesse. Sono qui per far seguire a tutti voi la volontà del Signore, si arrabbiò Caterina, non per intromettermi negli affari del vostro partito. Ma i Guelfi esultarono. Fu eletta una nuova assemblea che proseguì senza indugio nel diffidare i membri del governo precedente. I Guelfi si liberarono non solo di Delantella e di Corradino, riuscirono anche a estromettere decine di nemici, spesso con i pretesti più banali. E continuavano a usare il nome di Caterina per persuadere le persone che fosse lei, una santa, a purificare Firenze da tutti quelli che cercavano di rovinare la città. Presto non si trattò più di lotta politica. Questi uomini si lasciarono andare alla vendetta personale. Quando Caterina si espresse chiaramente contro simili raggiri, scoprì con orrore che la gente non le credeva. Alcuni addirittura le urlarono insulti e minacce. Allora avvertì Soderini e poi Di Lapo, ma i due uomini non potevano più controllare il malefico straripamento di ambizione, cattiveria e spirito di vendetta intorno a loro, e la situazione peggiorò. Solo uno dei capi Guelfi presagì il disastro della disintegrazione totale, il nuovo gonfaloniere della giustizia, Salvestro dei Medici. Per prima cosa cercò di porre fine allo spaventoso sistema delle diffide. Quando si dimostrò impossibile, ricorse ad un provvedimento più efficace, ma anche più pericoloso. Andò dritto alla gente. In grandi assemblee turbolente agitava il popolo contro il suo stesso partito, riuscendo perfettamente nell'intento. In Piazza della Signoria ci fu una contestazione di tutte le corporazioni. Ogni uomo presente era armato. Furono fatti degli interventi furiosi e demagogici contro i Guelfi. Poi l'enorme folla iniziò a spostarsi in tutte le direzioni all'unisono. A centinaia attaccarono Palazzo Albizzi, vicino a San Pier Maggiore. Altri fecero irruzione a Palazzo Strozzi, nei pressi di via Porta Rossa, e altri attraversarono Ponte Vecchio. «Abbasso gli ammonitori! Lunga vita al popolo! Basta con Lapo! Via Soderini! Abbasso Canigiani!» Le prigioni della città furono assediate, forzate. I prigionieri liberati senza considerare se i loro crimini fossero politici. Assassini, ladri e rapinatori fecero presto molti danni. Sconcertato, Salvestro dei Medici tentò di arginare il danno. Era troppo tardi. Le forze che aveva scatenato lo travolsero. Un monastero fu saccheggiato appena si seppe che numerosi cittadini spaventati vi si erano rifugiati con i loro beni di valore. Due frati laici, nel tentativo di ricacciare indietro la folla, furono uccisi. Furono appiccati incendi in diverse zone. Era il momento di tutti i malcontenti, di ogni estremismo e dei troppi criminali. Niccolò Soderini mandò via Caterina e il suo seguito in gran fretta. Andate dai Canigiani, non nella loro dimora in città, mi raccomando, in quella con il grande giardino, in periferia. Ser Cristofano, il mio notaio, la conosce bene, vi guiderà lui. Ma per l'amor di Dio, fate presto o vi uccideranno. E voi? Chiese Caterina. Devo cercare di arrivare alla caserma dei soldati. Sono la nostra unica speranza. L'intera città è in delirio. Per due volte, lungo la strada per casa Canigiani, dovettero nascondersi da orde di bruti che brandivano asce e coltelli. In periferia tutto sembrava piuttosto tranquillo. Il giovane Barduccio Canigiani li accolse con calore e affetto. «Spero solo che non arrivino fin qui», disse. «Finora non è successo niente qui. Sediamoci in giardino. In casa fa caldo e c'è odore di chiuso». Il giardino era delizioso, con fiori splendidi dai colori brillanti, un piccolo mondo a sé, un'oasi di pace e di bellezza. Ma in lontananza si potevano vedere colonne di fuoco sollevarsi in dozzine di posti. «Se cambia il vento, brucerà mezza città», disse Neri. Ser Cristofano, un uomo paffuto e minuto, annuì. «C'è un altro fuoco», disse. «È vicino al fiume, non lontano da... Dio mio, ma è Palazzo Soderini!» Caterina annuì in silenzio. Le tre mantellate erano in singhiozzi. «Su questa gente c'è una maledizione», esclamò Neri. «Ogni volta che mamma sistema le cose, loro devono rovinare tutto». «Non ho mai pensato di vivere abbastanza a lungo per veder Palazzo Soderini bruciare», disse Ser Cristofano indignato. «Sentite, cos'è questo rumore?» «Lo sapremo presto», disse Neri impallidendo. «Passi affrettati! Linguaggio volgare! Stanno venendo qui!» «Perquisite la casa!» sbraitò una voce alterata. «Cercate anche in giardino! Angelo dice di aver visto la strega entrare, quindi deve essere qui! Preparate quelle torce!» Neri si girò con uno sguardo da folle. «Correte, mamma!» disse senza fiato. «Posso vederli! Ce ne sono almeno 50!» «Non faccio un passo», disse Caterina. «Ma mamma!» Da dietro un cespuglio di acace comparve un uomo lercio vestito di cenci. Offrì una smorfia smisurata. I suoi occhi si illuminarono come quelli di un lupo. «Eccola qua!» urlò. «Venite tutti qua! L'ho trovata!» Si sentì vociare. E in un istante comparvero 6, 10, 20 uomini imbestialiti, armati di punteruoli, asce, spade. Alcuni di loro portavano delle torce ardenti. «Dov'è?» rimbombò una voce profonda da qualche parte più indietro. «Aspettate, devo guardare!» La voce si fece strada attraverso le file di uomini. Era di un tipo corpulento, barbuto, con una spada in mano. «Ecco la mannella! Uno di questi topi bianchi e neri qui deve essere la donna Caterina. Probabilmente sono tutte streghe». Caterina fece un passo in avanti. La sua ora era arrivata alla fine. Non era solo contenta, era raggiante. Liberò la sua mantella dalla presa ansiosa di Alessia e con un gesto fece mettere da parte Neri, che coraggiosamente cercava di sguainare la sua piccola inutile spada. Aveva la benedizione di Dio e non sarebbe mai stata in grado di ripagare a pieno l'immensa grazia che stava per ricevere. Era innocente di tutte le cose per le quali la odiavano così tanto. Tutto quello che aveva fatto lo aveva fatto al servizio del Signore, che adesso le permetteva di morire nel modo più glorioso per un martire, e il suo sangue avrebbe portato ciò che non era riuscita a portare da viva, la pace tra il Santo Padre e i suoi figlioli. mentre si avvicinava agli uomini che continuavano ad arrivare nel giardino, provava una grande felicità e pregustava la beatitudine.
«È lei!» gridò un uomo. «È la strega! L'ho vista prima! E in fezza la Mannella! È la rovina di Firenze!» Mannella afferrò la sua spada e sbraitò. «Siete Suor Caterina da Siena?»
«Sì!»
rispose adagio e con chiarezza. «Se cercate me, prendetemi pure, ma lasciate andare gli altri.» Mannella socchiuse gli occhi. Da qualche parte, nei recessi della sua mente, si agitò un ricordo. Aveva già sentito quelle parole. Uomini armati irrompono in un giardino e una figura solitaria dice con calma quello che aveva detto questa piccola donna. Aveva ascoltato la storia letta ad alta voce dal pulpito, ma c'erano 60 uomini dietro di lui e si aspettavano che lui facesse qualcosa. Si guardò intorno e vide che quelli là stavano fissando. E lei sorrideva. Buon Dio nei cieli! Sorrideva felice come una bambina. «Andate via!» sibilò l'uomo. «Andate via! Svelta! Sto molto bene dove sono!» gli rispose serenamente. «Dove dovrei andare? Sono pronta a soffrire per Dio e per la Chiesa. Non desidero altro.» La faccia dell'uomo si contrasse e arrossì. Sembrava molto sofferente. Improvvisamente girò i tacchi e se ne andò. Gli altri rimasero ancora un momento a fissare quella donna esile. Poi anche loro si allontanarono, lenti e con un'aria di indifferenza. Un minuto dopo tutto era tranquillo come prima che arrivassero. Solo qualche aiuola calpestata testimoniava quel brutto sogno. «Gloria a Dio!» esclamò Ser Cristofano e seguì il vocio che esprimeva elogio e ammirazione. «Avete fatto fuggire 60 uomini!» strepitò Neri. «Non c'è nessuno come voi!» «Avete visto la faccia di quell'uomo?» chiese Ceccagori. «Era come se mamma lo avesse trafitto con una freccia!» Neri, il Neri serio dall'espressione greve, iniziò a comportarsi come un bambino. Se ne andava ballando qua e là e balbettava per la contentezza. «Come se la sono svignata!» gridò, «come animali selvatici che volevano divorarla e poi si sono accorti che non era commestibile!» scoppiò a ridere nervosamente, ma subito smise quando vide che Caterina stava piangendo. Non c'era niente di cui meravigliarsi. Una simile esperienza sarebbe stata eccessiva per chiunque. «Dovremmo andarcene subito tutti», avvertì Ser Cristofano. «Quegli uomini potrebbero riacquistare coraggio e tornare, e di sicuro diranno ad altri dove si trova Suor Caterina.» «Ma dove possiamo andare?» chiese Alessia Saracini. «Sarebbe meglio lasciare la città, almeno finché questa tempesta non sarà passata.» Caterina si asciugò gli occhi. «Io non lascerò Firenze», disse, «non prima di aver compiuto la mia missione. A parte questo, non mi importa dove vado.» Né Neri né le mantellate conoscevano il vero motivo della sua tristezza. E Caterina lo sapeva. Solo Fra Raimondo avrebbe capito quanto lei desiderasse quella morte trionfante che era stata così vicina e poi si era allontanata di nuovo. Andiamo da Francesco Pippino, suggerì Alessia. È un grande amico di mamma.
È un sarto, disse Ceccagori, e vive in una casetta vicino al mercato del grano, non in un palazzo. Forse quello è un posto più sicuro.
Ottima idea, concordò Ser Cristofano. Vicino al mercato del grano, avete detto? Possiamo arrivarci senza passare dalle strade principali.
E nessuno vi cercherà lì. Ma dobbiamo aspettare finché viene buio. Per fortuna non manca molto.
Francesco e Agnese Pippino li ricevettero a braccia aperte. Il sarto si fece una bella risata quando Caterina gli fece notare che la sua presenza poteva metterlo in pericolo.
«E allora?» le chiese. «Morirei una volta, e per una buona causa.
Se non vi dessi ospitalità, la mia coscienza mi ucciderebbe giorno dopo giorno. Non ho paura per me. Questa vicenda si andrà smorzando presto. Il peggio è già passato. Il governo ha mandato i soldati in città e un'ora fa il mio vicino mi ha detto che hanno impiccato pubblicamente numerosi ribelli, 5 per quartiere. Domani sarà di nuovo tutto tranquillo. Credo». Quella notte Caterina scrisse la sua prima lunga lettera al nuovo Papa Urbano VI. Mai prima di allora la sua supplica per la pace fu così viva e commovente. Riuscì a scrivere un'altra lettera a Fra Raimondo, riferendogli dell'incidente successo quel giorno. Lo sposo eterno mi fece una grande beffa. 4 modi di raccontare lo stesso fatto che ci mostra la grande pazienza di Caterina, la sua somiglianza con lo sposo, il desiderio capace di cambiare e soprattutto ci mostra tanto atteggiamento negativo intorno, una situazione politica disastrosa e una ingratitudine. La situazione in cui si è trovata è dovuta alle male lingue, perché hanno usato il suo nome per motivi sporchi e dopo averla usata nessuno l'ha ringraziata. E senza desiderio di ripicca, lei se ne va. Ed è sicura di aver lavorato per il bene e ha offerto veramente la vita. E quella situazione così confusa di Firenze si risolve anche grazie a lei. Quindi per noi non è semplicemente un episodio fra i tanti, ma è una occasione in cui Santa Caterina dimostra come dobbiamo vivere per il Signore e quello che facciamo farlo per Lui, per il bene della Chiesa, per amore del Cristo. Tutte le altre motivazioni, mediocri o addirittura cattive, dobbiamo cancellarle e non lasciarci spaventare dei pettegolezzi, delle calunnie, delle maldicenze, delle ingratitudini. Se uno non è disposto a affrontare l'ingratitudine, non si mette a fare del bene. Noi vogliamo fare il bene per amore della Chiesa e per amore del Signore. E lo facciamo per quel motivo. Quindi venerare Santa Caterina vuol dire imparare a vivere da cristiani. Perdonate se è venuta lunga, ma il folto pubblico richiedeva...